www.storiedijo.it e la storia continua. Lo speciale di Maometto, la notte del potere. Il libro e la spada. E questo proliferare di Hunafa e profeti non deve stupire, sembra essere l'espressione spirituale dei cambiamenti materiali che andavano lentamente prendendo piede in tutta l'Arabia. La stessa espansione islamica, che avverrà prepotentemente dopo la morte di Muhammad, non sarà improvvisa, né determinata, cioè solamente determinata, da presunti fanatismi, conversioni o audacia militare. Quella che si diffuse a partire dal VII secolo, grazie, questo sì, alla spada, è un libro sacro, il Corano. Ma non fu solo la religione dell'Islam, ma la sovranità politica degli arabi che, a ben vedere, si preparava da tempo. L'ultima, grande migrazione delle genti semitiche. Da secoli, in uno stato di confusa agitazione, una inarrestabile infiltrazione di tribù beduine verso il nord era già cominciata in quei territori, persiani e bizantini, dove incontrò i discendenti, sempre semiti, di antichi popoli come gli aramei, che erano di casa in quelle zone. Gli antichi e i nuovi emigrati arabi erano ben inseriti negli affari delle grandi potenze dell'epoca. Basti pensare ai Lakhmidi e ai Ghassanidi, entrambi confluiti nelle orbite di influenza delle due grandi potenze occidentali. I persiani Sassanidi elevarono abilmente i capi di una tribù del deserto. I Banu Lakhm, a re di uno stato vassallo che fedelmente conduceva una guerriglia contro i romani. In una logica da scacchiera medio orientale, i bizantini scelsero allora un'altra tribù araba, quella dei Ghassan, e le concessero i loro favori, in cambio di aiuto militare. Nel 580 l'imperatore Tiberio arrivò addirittura a fregiare della corona regia con il pomposo titolo di Filarca Supremo tutti gli arabi a capo Ghassanide al-Mundir. Uno dei loro compiti, dei Lakhmidi quanto dei Ghassanidi, era quello di fare da filtro alle incursioni beduine provenienti da sud. Dall'inquieta scatola di sabbia, ma di fatto il valore di questi due staterelli fu molto più rilevante. Da un lato mediarono i loro fratelli nel deserto meridionale, importanti elementi culturali, materiali e spirituali delle superpotenze mondiali. Dall'altro divennero modello per quegli emirati locali in cui si sarebbe divisa la comunità musulmana, cioè dopo Muhammad, appena uscita dal suo limbo di sabbia. I beduini e l'eunuco. In quest'ottica si potrebbe allora leggere l'espansione araba come la fase finale di un processo di lunga durata in cui l'Islam, la fede islamica, fu solo una parola d'ordine per cui combattere e attorno al quale unirsi, creando un'organizzazione politica certamente a sfondo etnico e religioso, che ebbe un'importanza storica alquanto differente da quella degli stati arabi, cuscinetto o fantoccio dei Lakhmidi e dei Ghassanidi. Forse l'intera espansione araba sarebbe stata politicamente possibile anche senza il Corano. Gli stessi vittoriosi bizantini sottovalutarono l'importanza degli arabi che premevano alle frontiere meridionali. La cronografia di Teofane racconta che un eunuco giunto a Damasco, carico di denaro, fu circondato dagli alleati beduini che gli chiesero il solito sussidio in cambio della difesa dei confini. Il funzionario ne rimase contrariato. L'imperatore non ha quasi denaro sufficiente per pagare i soldati. Ma come possiamo darlo via a questi cani? Ma questi cani, di lì a poco, avrebbero fatto qualcosa di più che abbaiare. La rivelazione. In questo vitalissimo ambiente, tra questi fermenti religiosi quasi messianici, Muhammad cresce tra digiuni e tahannut. Durante questi ritiri, il futuro profeta probabilmente cerca una strada, una via d'uscita dal suo bruciante conflitto interiore. Un combattimento titanico si sviluppa dentro di lui, compromettendo il suo stesso stato fisico e mentale. Il tranquillo e invitante richiamo alla fede dei padri è allettante. La fedeltà viziata di un'abitudine lo lega al politeismo. Un antico libro, il libro degli idoli di Islam ibn Muhammad, ibn al-Kalbi, racconta peraltro che il giovane profeta avrebbe partecipato con lo zio a una cerimonia religiosa in onore di Al-Uzza e a questa dea avrebbe sacrificato una pecora dal manto grigiastro. Ma istanze monoteistiche più profonde e impetuose lo spingevano in nuove direzioni, anzi antiche, verso il recupero di una mai estinta fede di Allah che le genti del deserto stavano dimenticando. La sofferenza interiore doveva essere arrivata a livelli insopportabili quando, all'età di 40 anni, un numero simbolicamente rilevante per tutti i semiti, appare l'arcangelo Gabriele che gli ordina: «Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, grida in nome del tuo Signore che ha creato l'uomo da un grumo di sangue, grida che il tuo Signore è il tuo generosissimo». Ed è l'inizio della sura del grumo di sangue, il 96, la prima che fu rivelata a Muhammad. Terrorizzato e solo in quei desolati anfratti in collina, cede al suo primo impulso e fugge. Poi ancora, sulla strada di casa, ode nuovamente una voce: «Oh, Muhammad, te sei il messaggero di Dio e io sono Gabriele». È la notte del potere, l'inizio della missione profeta. I dubbi l'assalgono. Era la voce di uno degli esseri fantastici che abitano il deserto, i jin. Era un demone ad avergli parlato? Era diventato anche egli un Cain, cioè un veggente, o uno dei tanti maghi, Shair, che abbondavano nella radia preislamica? Era semplicemente un folle? A casa, Khadija lo rassicura, credendo a tutto ciò che le racconta. Di più, fa chiamare il cugino Varaga, l'anif esperto in cose religiose. Questi ascolta attentamente, riflette a lungo e sentenzia: «La spaventosa esperienza di un Muhammad è quella di un profeta. Lo diventerà, ma il suo popolo gli sarà contro. Dovrà stare molto attento». Le visioni continuano e continuano i dubbi, ma lentamente Muhammad si abitua, prende confidenza e si placa. Delle prime conversioni ne parleremo alla prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.